sa chi non ci avesse ascoltato questa mattina, lo dico. C'è stato un medico di base appassionato per hobby di software libero, che sta cercando delle collaborazioni per portare avanti un progetto di software di base per gli studi medici anche in italiano. Quindi chi fosse interessato, poi gli chiederò. Domenico si chiama questo medico siciliano, e vi farò avere delle informazioni. Chi volesse, fosse interessato a mettersi in contatto con Domenico, mi mandi pure un mail. Il mio mail è luca@menini.eu e vediamo se riusciamo a creare un gruppo italiano che crea software libero per gli studi medici. Bene, allora riprendiamo, abbiamo una lunga scaletta, stiamo anche aspettando un ragazzo dell'FSUG di Padova, perché qui a Padova il Linux Day lo stanno facendo al liceo Modigliani. Gli avevo detto di essere puntuale alle 14:45, probabilmente ha trovato un po' di traffico, visto che è una giornata di pioggia, un po' più di traffico c'è, e lo aspettiamo, poi lo faremo entrare in diretta appena arriverà. Abbiamo una serie di contatti, dobbiamo metterci in contatto con Matteo del LUG di Schio, poi dovremo parlare appunto del gruppo qui di Padova, poi avremo un contatto con il LUG di Brescia, Andrea Gelmini, poi parleremo con il gruppo che sta facendo Linux Day a Milano e poi chiuderemo con Cagliari. Quindi abbiamo fatto questa mattina Este, la Sicilia, poi Aosta, Vicenza, pomeriggio viaggiamo un po' e finiremo con Cagliari, vediamo un po'. Comunque, se volete intervenire chiamateci pure, giusto? Non ci dispiace.
Assolutamente, ma la domanda non è dove ci siamo, dove non ci siamo, dove non è Radio Cooperativa con il suo Linux Day.
Esatto, dove non ci siamo, tutta Italia, esatto. E chi vuole ascoltarci oltre l'etere, quindi non solo con le frequenze, in particolare 92.7, vuole anche ascoltarci sul computer, basta andare sul sito di Radio Cooperativa a seguire le istruzioni per il file dello streaming audio. Quindi chi vuole ascoltarci col computer, streaming audio, e eventualmente poi ci saranno le registrazioni nei prossimi giorni. Bene, allora Gustavo, cosa dici?
Mettiamo musica?
Mettiamo musica, un piccolo brano musicale e facciamo subito il contatto poi con LUG di Schio.
Sì, aspetta, ecco. Ci siamo,
ecco,
prego.
Intanto ci scusiamo perché io e Gustavo non siamo così affiatati e quindi magari avete sentito un attimo di pausa nella trasmissione, però ci siamo. Ciao Matteo, ci sei?
Ciao Luca, un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Allora, a Schio piove?
Sì, a Schio piove, al momento c'è leggermente, ma non danno buone previsioni.
Perché sarebbe una sorpresa che tutta Italia piovesse a Schio, no, giusto?
Difatti, è molto nota a Schio per la pioggia un po' continua.
Come sta andando il Linux Day a Schio?
Comincia fra poco qui a Schio con una presentazione di Dario Cavedon e dopo andrà avanti fino alle 6. Parlando di Enlightenment, un'interfaccia grafica alternativa per Linux, OpenStreetMap e poi anche di Joomla.
Ah, benissimo. Poi adesso un po' alla volta ci spieghi tutto. Ma prima domanda che ti faccio a bruciapelo. Perché passare al software libero?
Perché comunque dal mio punto di vista dà maggiore libertà nell'uso del PC. E soprattutto per Linux l'utente ha la possibilità di scegliere un proprio desktop, un proprio ambiente grafico, mentre abbiamo visto con altri sistemi l'interfaccia grafica viene scelta a priori e quella bisogna tenere.
Ed è facile o è difficile passare al software libero?
Per me è facile, chiaramente ci vuole un po' di impegno. Però dopo viene ripagato. Penso a tanti utenti che cominciano ad usare LibreOffice su Windows e poi passando a Linux se lo ritrovano, quindi ecco, quello è un altro dei vantaggi secondo me del software libero, che può girare su qualsiasi piattaforma e quindi non devo imparare qualcosa di nuovo.
Ecco, quindi appunto tu hai accennato a LibreOffice, che i nostri ascoltatori già conoscono perché ne abbiamo parlato in altre in altre puntate, e in particolare LibreOffice è quel software che è identico a Office, che è il prodotto di Microsoft, fa le stesse cose, è software libero ma soprattutto è gratuito.
Esatto.
Avete anche parlato di Windows 8 visto che è uscito in questi giorni?
No, ne abbiamo parlato con gli associati, ma non abbiamo proposto nessun talk.
Beh, mi pare giusto, anche perché oggi, esce anche la nuova versione di Ubuntu, giusto?
Esatto, la 12.10.
La 12.10, quindi la 12.10 invece so che Dario, che fa parte della comunità italiana di Ubuntu, sicuramente ne parla.
Sì, ne parla e ne ha anche parlato al Software Freedom Day, presentando un attimo le diverse interfacce grafiche. E ne parlerà alle 3:05, qui ho parlato con di Capra.
Matteo, mi senti?
Sì.
No, allora, volevo chiederti, adesso c'è la 12.10, giusto?
Sì, giusto.
E prima, qual è la versione prima dell'Ubuntu?
Prima c'era la 12.04 e a differenza della versione attuale è a supporto lungo, quindi okay. Si può tenere fino a 3 anni.
Ok, allora, ma ci vuoi raccontare brevemente, così se lo conosci già, quali ci sono le principali novità rispetto alla versione prima?
Ma chiaramente io l'ho visto solo una prova su un blog e da quello che ho letto chiaramente ci sono dei miglioramenti all'interfaccia grafica, a Unity, e poi c'è un collegamento molto stretto con il web, ovvero hanno integrato delle applicazioni per interfacciarsi con Twitter, con Facebook, piuttosto che anche con...
Quindi è più rivolto ai social network e alla socialità, giusto?
Esatto.
Questa versione.
Già nella versione prima c'era uno stretto legame, è stato ulteriormente affinato.
Infatti, perché la scelta proprio di Ubuntu oggi, che è copiata anche questa da Microsoft, Microsoft copia da Ubuntu, è di avere un software che gira su più device, si dice, su più strumenti, quindi
esatto.
Sul tablet, sul PC, sul cellulare e su altri oggetti. Quindi chissà se è la strategia vincente, perché non è detto che poi abbia futuro, però la scelta di Ubuntu è proprio questa. Man mano che esce una nuova versione, integrarsi sempre di più con sistemi diversi.
Sì.
Giusto? E poi comunque, appunto, come dicevi tu, esce proprio oggi e quindi dovremo poi aspettare un po' di prove nei prossimi giorni.
Sì. Di sicuro è io la installerò in settimana e magari se qualcuno ne ha voglia di parlarne o vedere un attimo in funzione, per passare anche da noi, ci troviamo ogni martedì sera verso le 8:30.
Quindi ogni martedì sera a Schio presso
si dice a Vilunque, per il mese di ottobre siamo a Palazzo di Capra, mentre di solito siamo in Galleria Conte.
Comunque, in Galleria Conte, che è proprio in centro a Schio, quindi chi
esatto.
Volesse venire a Schio, martedì sera 8:30, tutte
esatto.
Le settimane,
sì.
Giusto?
Sì, esattamente. E il calendario anche di eventi lo si trova sul nostro sito che è www.asuntra.it.
Ho capito, bene. Ascoltami, accennavi anche che parlerete di OpenStreetMap. Ci dice qualcosa di questo progetto?
Sì, beh, OpenStreetMap è un progetto che nasce in Inghilterra. Si concentra sul raccogliere tutti i dati grafici attraverso l'uso di GPS piuttosto che GPR e di renderlo disponibile alla popolazione. Il tutto è fatto gratuitamente, svolto da volontari e i dati sono liberamente utilizzabili, chiaro, non si può appropriarsi del dato e poi del dato geografico prenderlo, però ci sono molte ditte, tra cui MapQuest, che utilizza le mappe di OpenStreetMap per aggiungere dei contenuti al scopo commerciale.
Quindi non solo software libero, ma anche dati liberi in questo caso.
Ma anche dati liberi, esattamente, esattamente.
Benissimo, vi aspettate molte persone, visto anche la giornata di pioggia oggi? O...
Ma aspettiamo una ventina di persone, dopo speriamo sempre di più. Con i software Freedom Day abbiamo poche persone, perché anche lì il tempo non era dei migliori. Comunque, adesso vediamo come va.
Bene, bene, dai. Gustavo, hai altre domande da fare?
No, beh, cioè io faccio una domanda un po' da ignorante, no? Perché prima ti sentivo parlare a proposito di come è collegato su internet, però possiamo dire che tutti i sistemi operativi stanno facendo questa tendenza di essere sempre più dipendenti dal web e sempre per fare computer, scusate la banalità della mia espressione, no? Però più inutile se non sono collegati a internet?
Sì, sì, sì. Questo di sicuro lo si vede sia nel mondo mobile per quanto riguarda Android piuttosto che anche l'iPhone e anche poi il computer. Infatti non a caso da diversi anni si parla di web 2.0, ovvero mentre prima l'utente pubblicava dei contenuti statici e tutti gli altri potevano vederlo, adesso c'è le persone interagiscono sul web, penso anche a Twitter per esempio, molto usato per sia fare pubblicità magari a eventi come il Linux Day o Software Freedom Day o altri, ma soprattutto anche per scambiarsi notizie. Molto spesso si assiste a dei commenti riguardo dei programmi televisivi e gli utenti si scambiano impressioni piuttosto che sottolineano poi passaggi importanti, quindi sì, direi che la tendenza
è quella.
Sì. Sì, sì.
Grazie mille.
Grazie Matteo. Buon Linux Day allora, Schio. Bene, sì, quindi ci stava commentando proprio questo. Ormai il computer, che una volta, soprattutto i personal computer, era importante che avessero una grande capacità di calcolo, quindi con processori sempre più potenti, sempre più RAM, eccetera, oggi invece si sta passando alla fase contraria, quindi il computer non evolverà più, se uno non ha applicazioni speciali di grafica, eccetera, non evolverà più come potenza, ma sarà sempre più dipendente dalla connessione internet.
Ecco, anche perché ci sono diverse aziende, no, che proprio propongono dei servizi, per esempio di immagazzinamento, ecco, non mi c'è la parola, e proprio su internet, no?
Esatto, sì. La tendenza si chiama, proprio un termine tecnico, si chiama SaaS, Software as a Service. E ecco, intanto sono arrivati gli amici dell'FSUG di Padova, li facciamo accomodare. Prego, Marta, gli spieghi tu come entrare con le cuffie, tutto, eccetera. Oh, wow, abbiamo più di uno. Bene, 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 bene. Allora facciamo così, Gustavo, mandiamo uno stacco musicale e vediamo di metterci in linea con i nuovi ospiti.
Siamo in diretta sulle frequenze Radio Cooperativa, 15.08 minuti, Luca Menini.
Bene, allora intanto diamo il benvenuto ad Andrea Alessandro dell'FSUG di Padova. Ciao, benvenuti.
Luca. Ciao Luca e ciao a tutti quanti in ascolto. È un piacere essere qui con voi, per fortuna siamo vicini.
Esatto. Allora, subito intanto, prima poi di cominciare a entrare nel merito, beh, se ci avete un po' seguiti avete capito come si sta svolgendo questa trasmissione, ma spiegatemi FSUG, proprio la domanda che ve l'aspettavate.
La domanda, sì, beh, è la domanda che si fanno tutti perché è un acronimo un po' strano, tutti sono abituati a sentire LUG, noi siamo stati esatto. In realtà il primo FSUG in Italia. E è un po' sfortunato come assonanza, però significa Free Software User Group. Noi abbiamo deciso che un pochino a livello di libertà, forse, dire soltanto LUG lo trovavamo un po' restrittivo. E quindi abbiamo pensato che la parola FSUG, quindi Free Software, fosse più vicina a quello che noi stavamo cercando di trasmettere alle persone.
Ecco, bene, sì, quindi a parte questo acronimo un po' complicato da pronunciare, però direi di sì, sicuramente una scelta importante, una scelta giusta. Allora poi permettetemi, visto che siete padovani, di fare spendere due parole su Padova, perché Padova è stata una delle città che in Italia per prima ha aderito al software libero.
Sì,
voi conoscete un po' la storia?
Sono uno dei vecchi purtroppo, quindi c'ero diciamo più o meno un po' anche nelle prime fasi, diciamo, non le primissime chiaramente. Padova è stata proprio la prima città in Italia in realtà, questa è una cosa molto interessante, perché il movimento, diciamo, del Pluto Project, che a tutt'oggi è quello per esempio che sta ospitando il Pluto Journal, sta ospitando tutta la parte di documentazione di Linux in italiano, e il movimento nasce nel 1992 all'Università di Padova.
Proprio pionieri, direi.
Quindi, esatto, il kernel è del 91, il Pluto Project è del 1992. E nulla, fondamentalmente nasce da un gruppo di studenti del DEI, di Ingegneria Informatica, capitanati dal professor Bombi, e nel 92 nasce il movimento è proseguito, cioè questo movimento che era abbastanza esclusivo è proseguito fino al 1999 circa, quando vari gruppi sono iniziati a nascere in Italia, diciamo, e uno di questi era il Pluto Padova, che era un gruppo, diciamo, una costola del Pluto Project locale, una delle varie costole locali del Pluto Project, che poi nel 2001 si è costituito in associazione cambiando proprio nome in FSUG Padova.
Ecco, bene, infatti poi il professor Bombi è molto famoso anche perché ha insegnato per tanti anni, è andato da poco in pensione.
L'anno scorso,
io tra l'altro ho sentito la sua ultima lezione magistrale, molto interessante, che voi rendete disponibile in streaming.
Assolutamente.
Quindi ti ricordi l'indirizzo più o meno, come trovarla?
No. Guarda, così adesso a caldo no. Non te lo so dire, ma a questo punto lo possiamo mettere direttamente in home page sul nostro sito. Sì. C'è un bel link di riferimento a modi bookmark per chi ne necessita.
Sì, e il vostro sito, allora ricordaci.
Il nostro sito è www.fsugpadova.org.
Benissimo, quindi chi volesse anche qui a Padova, visto che poi Radio Cooperativa è molto ascoltata nella zona di Padova, fare riferimento a questo gruppo storico italiano di appassionati del software libero, www.fsug, sa per Free Software User Group.org.
FSUG Padova.org. Altrimenti finite su un altro sito che comunque è molto interessante, di un altro nostro amico che conosciamo anche in comune, Luca.
Sì.
Che invece è del FSUG Italia.
FSUG Italia, esatto. Comunque, insomma, benissimo. Allora, quando vi trovate, se un padovano o limitrofo volesse venire a trovarvi, dove deve venire e quando?
Allora, noi ci troviamo alla sede della CLAC, nel senso siamo ospitati all'interno degli spazi della CLAC, si trova all'ex macello in via Cornaro 1A, quindi vicino, diciamo, agli ospedali, e c'è del parcheggio per chi lo desidera, c'è tantissimo parcheggio all'interno. E noi ci troviamo tutti i sabati dalle 17.30 alle 19.30 per aiuto a chiunque voglia avvicinarsi al mondo di Linux. Venite da noi o con dei dubbi o con i vostri sistemi e noi vi aiutiamo a installare Linux, vi aiutiamo a risolvere i problemi, vi aiutiamo a affrontare magari dubbi, o possiamo scambiarci anche informazioni, perché chiaramente, come tutte le realtà, anche noi siamo in continua crescita. E dopodiché ci sono delle serate a tema, hanno un calendario, viene quello di quest'anno deve ancora partire, cioè il 2000, quello del 2013, 12, quindi sì, esatto, deve ancora partire. E quelle sono la sera, ci sarà un calendario e poi quest'anno penso che partiremo con dei corsi sulla programmazione, sempre una sera a settimana.
Ah, quindi più specialistici, diciamo, sì. Quindi non corsi di base.
Non corsi di base, cioè le serate a tema sono delle specie di micro talk, cioè serate che hanno un tema specifico che viene trattato durante il corso della serata, con un esperto che parla.
Benissimo. E penso che questa come informazione di carattere generale può bastare. Diteci della scelta del fare il Linux Day al Modigliani.
Sì. Allora, no, è il secondo anno che svolgiamo il Linux Day al Modigliani, in realtà all'inizio era stato principalmente per questioni logistiche, hanno un grande auditorium, abbiamo trovato della disponibilità da parte della provincia, del comune, della scuola stessa, sono stati gentilissimi, ci hanno ospitato. Quest'anno a maggior ragione l'abbiamo voluto riproporre proprio lì, perché la scuola ha finalmente un laboratorio, la scuola è già da tanti anni che utilizza per tutta la parte di rete, di file sharing, di networking, di posta elettronica, tutto ciò che è la struttura scolastica, un sistema basato su software libero, Linux, BSD e tutto in single sign-on, quindi diciamo era una cosa tipo piccolo campus universitario, se vogliamo.
Ah, bene.
E quest'anno c'è il primo laboratorio completamente Linux all'interno della scuola, sono già iniziate le prime lezioni e durante l'anno scorso, l'anno scolastico scorso, ne abbiamo fatto un po' di formazione ai professori e a alcuni ragazzi per accompagnarli in questo passaggio e finalmente loro stanno insegnando materie relative alla grafica, al montaggio video e a tutto ciò che è, diciamo, quello che un liceo artistico, perché loro sono un liceo artistico, fa proprio con il software libero.
Perché esatto, una delle domande che fanno spesso, o delle critiche, dice va bene sto software libero, però per la grafica, per il montaggio video, bisogna per forza avere software proprietario.
Questo lo dicono in molti, ma
però abbiamo, è una falsa credenza.
Abbiamo dimostrato il contrario, credo, e anzi abbiamo fatto partire il Linux Day di quest'anno con una produzione video proprio dei ragazzi, prodotta tutta con software libero.
Peraltro io so che quella scuola lì sono anche molto bravi, partecipano anche dei concorsi in giro di montaggio video, giusto?
Sì, il Modigliani è abbastanza noto anche per partecipare a vari concorsi, specie negli anni passati. So che appunto quest'anno, dopo aver fatto questo nuovo laboratorio, pensano di continuare con questa tradizione e quindi continuare a farsi vedere anche al di fuori appunto del Padovano per farsi conoscere.
E quindi questo è un grande successo, aver convertito, per passatemi questo termine, diciamo, comunque convinto a passare,
fatto conoscere di nuovi strumenti,
nuovi strumenti. Bene, bene, credo che sia anche una cosa che vada scritta con qualche relazione specifica, proprio perché, come ti dicevo, si sente da molte parti dire no, ma per fare delle cose professionali devi avere per forza software a pagamento. Quindi il fatto che una scuola di questo genere, sicuramente leader su questi aspetti qui, abbia deciso di passare al software libero è importante.
Ovviamente sarà un passaggio graduale, ci vorrà molto tempo, ma piano piano, diciamo, stanno passando. C'è anche altre scuole, abbiamo sentito, che insomma si stanno muovendo in questa direzione.
Ecco, sì, a proposito, voi avete un'idea di più o meno qual è la percentuale di scuole che stanno lavorando con il software libero? Sono ancora magari che stanno lavorando con Windows o altri sistemi operativi?
Allora, Ci risulta che diciamo fondamentalmente la maggior parte delle scuole, proprio come le imprese, abbia una forte componente, una forte base di software libero relativa a tutto ciò che è il mondo server e la parte networking, quindi molto spesso trasparente per gli utenti. E si sta sempre di più, sta nascendo la curiosità nelle scuole per iniziare a vedere Linux anche dal punto di vista desktop e quindi proprio come supporto didattico. E in questo momento quello che posso dirti di certo è che tantissime scuole, io direi probabilmente un 30-40%, sta provando le LIM basate su software libero, quindi le famose lavagne multimediali come supporto didattico basate sul software libero e quindi basate su anche dei materiali che le rendono molto più appetibili dal punto di vista economico. E tantissime scuole, un po' vuoi perché LibreOffice Firefox, Thunderbird e tanti altri programmi, diciamo, di utilità comune, sono entrati sempre di più nelle case e stanno scoprendo che in realtà una volta che tu utilizzi i software più comuni che tu utilizzi sul tuo computer possono funzionare tranquillamente anche con Linux. Molto spesso alcuni iniziano dei test, iniziano delle prove o fanno dei dual boot, ne sentiamo sempre più spesso.
Ecco, dual boot vuol dire che hai due sistemi operativi, sia Windows che Linux.
Ci sentivo che ne parlavi prima, per questo sì. Non avevo...
No, ma appunto, no, siccome abbiamo molti ascoltatori che non sono esperti, noi cerchiamo sempre, anche quando introduciamo dei concetti, di cercare di dare una spiegazione molto più semplice. Quindi va bene introdurre il termine, ma poi lo spieghiamo.
Certo.
Bene, facciamo un piccolo stacco musicale. Cosa ci dici, Gustavo?
Andiamo, sentiamo Smile.
Bye bye.
Okay.
They told me to fall with your left arm, even though it's not your right. You see, you don't think I'm qualified to tell you. Better see it in your eyes, looking back at me like I'm high. Happiness. I wanna see you with a smile. I wanna see.
Speciale Linux Day su Radio Cooperativa. Luca.
Eccoci qua, tornati. Bene, finché voi ascoltavate la musica, mi stavano un po' raccontando cosa stanno facendo al Modigliani. Allora, Alessandro, cosa ci racconti?
Al Modigliani abbiamo, diciamo, due aree in cui stiamo sviluppando il Linux Day. In una, nell'auditorium principale, in cui abbiamo alcune conferenze, in cui trattiamo appunto alcuni degli argomenti principali. Quindi... montaggio video, fotoritocco e un'altra nel laboratorio, come l'abbiamo denominato, in cui abbiamo delle stazioni disponibili per la gente per farci vedere magari i loro problemi che hanno con Windows. Qualcuno è venuto con i propri portatili tipicamente per farci vedere o anzi per aiutarli ad installare Linux. Poi abbiamo qualche hardware embedded da far vedere, sono delle piccole schedine molto piccole su cui gira comunque Linux o software libero. E chicca di quest'anno, secondo me, abbiamo una stampante 3D cioè, ovvero una stampante che crea degli oggetti.
Ecco, questa ce la devi spiegare perché credo che l'hanno vista solo nei film finora.
Esatto, sembra molto uno strumento da fantascienza effettivamente. E appunto è una stampante che depositando del materiale plastico un po' alla volta, e questo si solidifica, crea degli oggetti 3D. Questo sia anche tutto l'hardware è un progetto open source, cioè si compra in kit, uno se lo può assemblare o comprare già fatto, il software che lo controlla è open source e quindi si riesce veramente a creare con del software di disegno tecnico tipo il CAD per capirci, il proprio oggetto che si vuole realizzare e poi farlo diventare qualcosa di vero che si può toccare con questa stampante 3D.
Ascolta, ma quanto costa per curiosità una stampante 3D?
Allora, questi kit che, su cui appunto sono basati, mi dicevi i modelli più piccoli e più economici, se uno se riesce a la pazienza e la voglia di montarsi da casa, siamo sui 300-400 euro.
E quindi poi abbordabilissimo.
Sì, sì, sì. Modelli magari un po' più con una qualità più alta e un po' più anche grandi come area di lavoro, come grandezza dell'oggetto che può venire fuori, arriviamo sui 700 euro, diceva, quindi comunque un prezzo molto abbordabile.
E quale oggetto producete oggi al Linux Day?
Ma ne ha già fatti alcuni sono delle piccole piramidi, cave, ha fatto anche un busto di una Venere, per dire, quindi anche oggetti non proprio meccanici, diciamo sì. Così. È molto carina la cosa che questa che ci ha portato oggi è la seconda stampante 3D che questo ragazzo ha fatto e gran parte dei pezzi per questa seconda li ha realizzati con la prima, quindi c'è anche la filosofia di questo progetto che man mano che si sviluppano anche queste stampanti, questi nuovi modelli siano realizzabili in casa se uno aveva già una stampante oppure chiedendo aiuto a qualche amico che magari ce l'ha già.
Ma quindi sarebbe ad uso domestico, non industriale?
Sì, sì, uso domestico.
Sì, uso domestico per fare piccolo prototyping,
Sì, diciamo che vanno un po' a imitare appunto quello che erano delle stampanti di prototipizzazione appunto che si usano in ambito industriale, però devo dire che io quando l'ho vista al lavoro oggi ho subito pensato ma quando facevo modellismo mi sarebbe stato molto molto utile avere qualcosa del genere.
Eh beh, in effetti è vero, sì. Chissà, magari fra qualche anno queste entreranno, non dico in tutte le case, ma probabilmente ci sarà un uso più generale nella modellistica, nell'hobbistica.
Uno dei video che spopolano riguardo a questa stampante, secondo me è un esempio molto carino di qual era la filosofia di questo progetto. Fanno il tipico esempio che si rompe una manopola del piano cottura e questo pian pianino si fa il progetto. Lo realizza, lo colora di nero e lo mette sulla cucina, quindi anche andare a sostituire dei piccoli oggetti che a volte a casa si rompono.
Quindi diventa una produzione a chilometri zero.
Esatto, sì, veramente. Sì.
E stanno nascendo sempre più comunità che condividono progetti già preparati, quindi mi compro la stampante all'estero, mi scarico il progetto open source di un determinato oggetto di cui posso aver bisogno, pigio un bottone e la mia stampante me lo crea comodamente.
Ah, I venditori non saranno molto contenti. Credo di no. Maniglie.
Credo di no.
Beh, non è mica detto, perché poi anche queste, oltre il commercio della stampante, ci sarà tutto del materiale, perché il materiale
c'è un
comunque
indotto che è dovuto dalla costruzione, cioè dal materiale per la costruzione sicuramente.
Ma quindi se uno dei nostri ascoltatori avesse un minimo di passione per queste cose, quanto complicato è riuscire a farsi secondo voi questa cosa? Serve essere dei tecnici esperti informatici o basta un po' di manualità?
Allora, da un punto di vista hardware, nella costruzione della stampante in sé, la componentistica è di facile reperibilità e anche la costruzione non è particolarmente complessa. La stampante è controllata da chiaramente un Arduino, come si può immaginare, per chi è un po' più conosce un po' più il mondo dell'hardware e dell'hardware open. E il vero problema in realtà è la conoscenza e le competenze necessarie per costruire i modelli tridimensionali che devono essere stampati, quindi la conoscenza di software per la modellazione tridimensionale che poi ci permettano effettivamente di costruire un oggetto come lo vogliamo. E per questo anche, proprio perché mancano magari questa capacità, queste esperienze, questo know-how, che all'estero si formano comunità in cui ci si cerca di aiutare per costruire gli oggetti e quindi per costruire i pezzi.
Bene, direi molto interessante. 15:30, Direi che possiamo provare a chiamare Andrea Gelmini del Lug di Brescia. Mettiamo uno stacco musicale?
Mettiamo, sentiamo un po' più di musica, adesso proviamo a fare il collegamento. 1, 2, 3, 4. Well, I'm standing on the corner with my bucket in my hand. I'm waiting for a woman who ain't got no man. Yeah, yeah. Cause my bucket's got a hole in it. My bucket's got a hole in it. My bucket's got a hole in it. Can't buy no beer. Well, I went upon the mountains. I looked down. Menini.
Eccoci qua, ciao Andrea.
Buongiorno a tutti.
Benissimo, allora sei qui in studio oltre con Gustavo, che è la persona che ti ha telefonato, con Andrea e Alessandro dell'FSUG di Padova. Tu sei di Brescia, giusto? Non si capisce neanche dall'accento, mi pare.
Fata sì, sono di Brescia.
Sei di Brescia. Bene, bene. Come sta andando da voi il Linux Day?
Siamo fortunati perché piove, quindi tutti vengono a trovarci. No, direi che sta andando bene. Diciamo che è andato oltre le nostre più rose aspettative.
Bene, bene.
E quindi nulla. Anzi, colgo l'occasione per salutare tutti gli altri Lug e fare complimenti a tutti quelli che oggi si stanno sbattendo.
Esatto, oltre 100 eventi in tutta Italia, dalla Sicilia ad Aosta.
Anzi. Sì, peraltro appunto... abbiamo dedicato un attimo di spazio riguardo stamattina negli incontri frontali, appunto invitando anche le persone magari a sfruttare il pomeriggio per andare a visitare le altre attività dei Lug a noi abbastanza vicini, anche se come sapete noi bresciani per motivi religiosi non possiamo oltrepassare il confine bergamasco.
Esatto.
Per cui abbiamo invitato ad andare a vedere anche l'attività degli altri, perché appunto ci sono stati, seppur in pochi nella provincia di Brescia, però ci sono diverse attività dislocate.
Ho capito. Ma a Mantova invece potete andare?
Sì, con Mantova, siccome ci danno il risotto più o meno regolarmente, possiamo intrattenere rapporti di buon vicinato.
Esatto, quindi per motivi culinari, non per altri scambi, giusto?
Esatto.
Ascoltami e raccontaci un po' del tuo Linux Day, cosa fate, la cosa più interessante che avete visto stamattina, qualche aneddoto successo.
Ma allora cerco di essere breve, ma voi interrompetemi.
Ah sì, perché se ti lasciamo andare tu fra un'ora sei ancora lì, quindi.
Esatto, sapete che soffro di logorrea. Dicevo che nulla di particolare, ossia noi abbiamo, tipicamente usiamo la formula ogni anno degli incontri frontali al mattino, però solo per il target del Linux Day, quindi l'anno scorso erano solo insegnanti o comunque persone legate alla realtà della istruzione, quest'anno invece solo industriali o comunque legati a attività lavorative, e quindi abbiamo realizzato all'interno del museo del lavoro e dell'industria qui a Brescia, abbiamo realizzato un incontro con una cinquantina di aziende, grosso modo varie, dai settori più vari, dal siderurgico alle tecnologie, alle quali abbiamo offerto una serie di interventi, 5-6, nella formula del 10x10, 10 slide e 10 minuti, nei quali abbiamo raccontato un po' di aspetti del software libero. Quindi non è stato tanto l'incontro tecnico, quanto più far vedere soluzioni tecniche col software libero da parte di chi davvero le usa nei vari settori e da chi le fa davvero nei vari settori. Perché abbiamo cercato di avere un profilo molto concreto. Poi invece nel pomeriggio, cioè adesso, stiamo militarizzando sempre il museo che ci ospita nella sua meravigliosa cornice, e in questo museo invece abbiamo una parte più di, insomma, si può dire radio casseggio, ecco, una zona in casseggio dove abbiamo vari stand dove proponiamo cose dedicate alla didattica, alla grafica e così via, in cui la gente può venire a pasticciare, eccetera. Oltre al solito banchetto di aiuto per le installazioni e sistemazioni di problemi vari. Alle 5 io non vedo l'ora di andarmene via perché non ho voglia di vedere i computer anche durante il fine settimana, dopo tutta la settimana lavorativa. Quindi io alle 5 faccio conto di cominciare a urlare al fuoco, tutti escono dal museo e io torno a casa.
Benissimo. Fantastico. Beh, insomma, dai, poi lo minacci tutti gli anni, ma poi non lo fai, dai. O no?
Sì, no, beh, sai che, insomma, voglio dire, il Linux Day ormai è diventato come il Natale, quando arriva.
Esatto. Quanti ne hai fatti di Linux Day tu?
Noi siamo, come Lug, siamo al nostro 16esimo, se non vado errato.
Ah, perché ne avete fatti oltre quelli ufficiali? Perché siamo al 12esimo tra quelli ufficiali, quindi...
Sì, perché noi abbiamo cominciato la formula, poiché tu sai che purtroppo, noi che possiamo vantare la vecchiaia, noi abbiamo cominciato questo genere di manifestazioni, cioè giornate monotematiche dedicate a Linux, intorno al 98-99.
Che
ne abbiamo
bravi.
Fatto circa almeno uno l'anno, tranne in alcuni casi, alcune volte anche due. Poi sai, a tutti capita la disgrazia che finisci di studiare e cominci a lavorare, magari metti su anche una fatta famiglia e il risultato diventa che non puoi più dedicare tutto il tempo che dedicavi prima. Però ecco, insomma, l'idea è questa, facciamo incontri monotematici del genere. La cosa, diciamo che la fortuna di averne fatti così tanti è che abbiamo commesso tutti gli errori dal primo all'ultimo che oggi ci
tutti i possibili e immaginabili li avete fatti.
Esatto, di avere un sistema abbastanza rodato per cui in poco tempo riusciamo a creare il tutto.
Ecco, allora, visto che sei anche tu tra le persone più anziane del Linux Day, come l'hai visto cambiare dall'inizio ad oggi il Linux Day?
Ma meravigliosamente bene, nel senso che abbiamo secondo me un insieme di vantaggi. Il primo è che oggi possiamo, o meglio non solo oggi, da un po' di tempo, però possiamo dare in mano alla gente qualcosa da usare da subito, quindi delle soluzioni vere, non solo chiacchiere. Questo perché io ricordo il nostro dramma intorno agli anni 2000, in cui noi facevamo la testa per ore ai poveri disgraziati che venivano a assisterci sulle fantasticherie del software libero, e poi quando dovevamo spiegargli come sarebbero andati a casa a installarsi il sistema, li perdavamo.
Perché era molto complicato, esatto. Nel 2000 installare Linux era un complicato.
Diciamo che i ricchi potevano farlo con un CD-ROM, ma molti andavano ancora di floppy e insomma le procedure erano abbastanza...
No, ma ecco, invece adesso, quanto ci vuole installare Linux adesso?
Ah no, è fantastico, perché la cosa più bella che possiamo dire alla gente è che non devono installarlo. Ci sono questi meravigliosi live CD in tutte le salse, tu lo lanci, vedi se ti piace, vedi se sei contento, puoi cominciare a, diciamo, mettere i piedi nell'acqua prima di fare il tuffo. E questo è meraviglioso. Installarlo da lì in poi, a seconda dell'hardware e di tutta l'infinità di variabili che possono concorrere ad aumentare o diminuire il tempo di senso, parliamo di meno di mezz'ora, ma soprattutto meno di mezz'ora con uno sforzo pari.
Quindi tu prendi un CD, lo provi, ok?
Esatto.
Poi, se ti piace, in meno di mezz'ora riesci a installarlo sul tuo computer.
E poi abbiamo un altro vantaggio meraviglioso, che siccome giustamente la gente... Giustamente, ripeto, ha il timore di rovinare magari la propria macchina, la propria installazione o quello che ha già che va, non è obbligato a installarlo sul suo disco fisso, ma può pensare di installarlo su una chiavetta, su un hard disk esterno, eccetera, e quindi di poterci giocare senza avere timore di fare alcun tipo di danno. In questo modo è chiaro che c'è molto meno timore, giustamente, e c'è molta meno paura, soprattutto da parte del pubblico che ci interessa di più, ovvero non quello dei nerd.
Certo.
Ma della gente, chiamiamola normale, perché sappiamo che i nerd, insomma, non sono messi. Però il risultato è che è questo. L'altro vantaggio, secondo me, meraviglioso che negli anni si è aperto con il Linux Day è che io, un piccolo sogno che coltivavo da tempo, c'eri anche tu, questa piccola cupola mafiosa che si è provata a mangiare il risotto, a me la cosa che ha fatto più piacere, che è piaciuto di più, è stato vedere i Lug che si sono ritrovati per impacchettare il materiale da inviare agli altri Lug in occasione del Linux Day.
Questo sì.
Questo prima non è mai accaduto, per me è un segnale importante, è una bella cosa a prescindere, e in questo modo, insomma, cominciamo un po' a fare da spartiacque, secondo me.
C'era Andrea che voleva farti una domanda.
Ciao Andrea, sono Ubi.
Ciao Andrea.
Ciao.
Io sono Andrea.
Sì. Volevo dirti che è bello, mi hai ricordato una cosa bellissima, non so se ricordi, tanti anni fa, quando si diceva nell'ambiente sistemistico... ok, allora Debian, metti dentro il CD, metti il sacchetto di sabbia sull'invio e poi la trovi installata, no? E oggi un po' stiamo facendo la stessa cosa con i computer desktop, è un grande risultato, no?
Ma il sì, ma non so come dirmi, secondo me insomma è ora che anche la comunità diventi un po' grande, nel senso che i computer devono servire a fare qualcosa. Io vengo da una generazione, ma io per primo, che usava computer anche molto per diletto, per passione, per un'applicazione se vuoi di matematica, informatica eccetera, e ci va benissimo, la ricerca viene così ed è importante, però è il momento di diventare un po' grandi, no? Cioè è il momento in cui cominciamo a far vedere alla gente che possono davvero usare Linux e il software libero, perché che poi sia Linux o vatta la pesca, a me interessa fino a un certo punto, ma fargli vedere che posso usare il software libero per fare davvero delle cose e pensare di... E su questo, secondo me, noi abbiamo una colpa, io in primis, cioè che molto spesso ci creiamo un finto senso di inferiorità dove non ce n'è bisogno. Mi permetto, ma interrompetemi se...
No, vai.
Il classico caso che mi trovo a dover fare negli ultimi tempi è: io faccio consulenza per le aziende, poi capita che c'è la segretaria piuttosto che la dipendente, piuttosto che la commessa che viene a chiedere.
Ma perché fai sempre riferimenti a donne? Non ho mica capito, scusa.
Perché vediamo se trovo, aspetta, devo esprimere in un italiano corretto. Le donne sono la cosa più bella del mondo?
Va bene, dai, basta, fermati lì. Okay.
Ci siamo capiti.
E dicevo che quello che accade in genere è che, quindi parliamo di persone magari non con una alfabetizzazione informatica o tecnologica, magari donne che hanno anche molte cose da fare durante il giorno, nel senso seguono famiglie eccetera, per cui non gli puoi dire prendi questa comoda guida da 1200 pagine, cioè più lunga della Bibbia, e studiatele in comode n serate e poi potrai imparare a installare qualcosa, ma soprattutto dare un vantaggio, il reale vantaggio in quel caso qual è? Guarda, tu usi il computer solo per navigare, andare su Facebook e leggerti due mail, perfetto, ma chi te lo fa fare complicato la vita? Usa addirittura questo Live CD, oppure usa, ti faccio un'installazione io, poi tu usi quello. Non ti dico neanche che è Linux, non ti dico nulla di quello che è, tu vedi che c'è un'icona Firefox, lanciala, usala, quando hai problemi lo togliamo. Il risultato è che vendendo un vero vantaggio alla persona, in questo modo sono tutte utenze che non si perdono più e vanno benissimo per alimentare quell'ecosistema di software libero e quindi di cultura eccetera eccetera, tutto quello che ben sappiamo, che a quel punto può crescere.
Anche perché hai due vantaggi: uno, è gratis; due, non prendi i virus, giusto?
Esatto. No, ma guardate che sembra banale, ma io vi garantisco che anche che è uno dei drammi, cioè la classica persona, l'utente che utilizza il computer per guardarsi un sito, guardarsi Facebook, leggere la posta, magari chattare con un qualsiasi sistema di instant messaging, è chiusa lì, il virus è veramente un dramma, perché vuol dire costi, devo portare il computer a riparare, devo portare il computer a far vedere, e bene che gli vada, almeno nella nostra zona, non solo nel resto d'Italia, vuol dire farsi sparire dal portafoglio comodamente 50 euro giusto per vedersi solo il sistema reinstallato.
Sì, anche 70, dai!
Sì, guarda, io ti dico i prezzi qui intorno dalle mie parti, io in realtà non sono proprio a Brescia, sono sui monti, ma appunto l'idea è che invece quello che noi cerchiamo di spingere qui lo facciamo con alcune scuole, e l'idea di dire alla scuola: guarda, risparmiamo su quello che sono i costi di licenza e quant'altro, facciamo la formazione però ai tuoi insegnanti, ai tuoi utenti, perché in questo modo togliamo paura, e se togliamo paura la gente sarà ben disposta anche a utilizzare nuove tecnologie. Ma a quel punto gli diamo anche un vantaggio reale, cioè non c'è stata più di andare a fare il solito pippone, le quattro libertà di qua di là. Noi dobbiamo dare un senso concreto di vantaggio alle persone di tutte queste cose che sono meravigliose, ma che non possono fermarsi lì ed essere avulse dalla realtà. La realtà è che io arrivo a casa la sera, io che non sono un tecnico intendo, e voglio aprire la posta legge e andare a dormire sereno. Se devo aprirlo, trovare il virus, vai a chiamare, porto al tecnico, eccetera, butto via tutto e mi allontano dall'informatica in senso tout court e non in... Quindi ecco, secondo me la situazione ora è molto più rosea, è molto più facile. E siccome Linux ha ormai è anche affermato eccetera, avere anche la disponibilità da parte di entità come possono essere le regioni che danno il patrocinio / le realtà come musei eccetera che possono ospitare, permette, ora che c'è appunto in questi anni un'affermazione, chiamiamola, del brand, di avere la strada spianata. Insomma, non è più come una volta, quando bisognava andare alla chetichella a chiedere se il favore, poiché conoscevo il figlio del cugino, dello zio, del nonno, del parroco del paese, se mi davano spazio per andare lì a attaccare quattro computer e ci guardavano come degli alieni. Ora insomma è tutto molto più spianato.
Noti molta maggiore sensibilità.
Sì, assolutamente. No, ma poi vi faccio un esempio stupido. Noi abbiamo avuto, ripeto, noi siamo dei grandi cialtroni. E nel nostro grande essere cialtrone,
noi, tu sei un cialtrone, non hai capito perché?
Sì, però capisci che no, ma io intendo noi, gruppo di Brescia, siamo
bene.
E il risultato è stato che siccome ovviamente i Linux Day vanno preparati bene in largo anticipo, che per noi significa 3 settimane fa, il risultato è stato che è stato per la prima volta, io a memoria mia non ce l'avevo, il Corriere della Sera che è venuto a cercarci per delle interviste, non noi. Ora, non me ne frega nulla, nel senso che io le mie cose le faccio a prescindere, non è che ho bisogno dell'approvazione del
Corriere della Sera.
Sì. Che la stampa generalista a un certo punto butti un occhio anche a qualcuno che non vale nulla, che non è nessuno, come è il gruppo di Brescia, significa che c'è un'esigenza e una necessità nel senso informatico verso il software libero. Il più grande errore che noi ogni mattina ci ricordiamo di non dover commettere come gruppo di Brescia è quello assolutamente di non rompere le scatole a questa gente, cioè non fare tanti pipponi filosofici, ma permettere di crescere lentamente, partendo un piccolo pezzetto alla volta, a apprendere e a cominciare a prendere confidenza, non aver paura, con quelle cose che per noi sono la norma e sono cose di tutti i giorni.
Esatto, insomma, aiutare la gente a usare questi sistemi.
Esatto, soprattutto perché è come pensare di insegnare a qualcuno a sciare buttandolo su una pista nera. L'idea è che all'inizio ci si annoia insieme a lui facendo delle cose molto semplici, banali, ripetitive, ma che permettono a lui di non aver paura, e una volta che ha acquisito più fiducia si può cominciare anche a rompere gli scatole su tutta la parte poi filosofica e quanto sta dietro.
Ecco, guarda, adesso però ti fermo, Andrea, mi spiace, ascoltami. Ok, sì, dai. Abbiamo capito.
No, scusa,
da parte, scusami se mi permetto queste libertà, ma ci conosciamo ormai da tanti anni.
No, ti
ringrazio e sono convinto che quello che state facendo a Brescia è sicuramente la strada giusta. E ti chiudiamo la telefonata, buon Linux Day e noi continuiamo la nostra...
Ciao a tutti!
Noi... Un salutone!
Ciao!
Ciao, ciao!
Luca Menini. Abbiamo sentito un po' di musica, siamo tornati in questo Linux Day speciale su Radio Cooperativa.
Ecco, sì, no, io volevo solo dirvi questo intanto, poi dopo lascio a Gustavo che ha delle domande. Le musiche che facciamo ascoltare qua a Piazza Telematica Radio Cooperativa sono tutte tratte da Giamendo. Giamendo è un sito di musica libera, quindi è l'equivalente nella musica del software libero. www.giamendo.org per chi volesse andare a recuperare le musiche che facciamo ascoltare. Vai Gustavo.
Allora, una domanda molto banale, perché tu prima, cioè, stavamo parlando di Linux Day, io vorrei capire se la gente che si avvicina a Linux Day, se possiamo fare un profilo, no? Mi riferisco all'età e anche al sesso da parte della persona che si avvicina, oppure sempre continuano ad essere maschi o giovani, oppure magari viene gente più anziana, oppure donne, eccetera.
Allora, è una bellissima domanda, perché è molto curioso quello che sta succedendo negli anni. Allora, se mentre da prima, nella prima fase di vita di Linux, diciamo, fino all'inizio del 2000, l'utilizzatore medio era il classico smanettone cosiddetto, o il classico ingegnere, che poi... come un virus trasportava all'interno delle proprie famiglie Linux, ad esempio la mia mamma è un'utilizzatrice di Linux da 12 anni, felicissima, e oggi la cosa sta cambiando, si incontrano sempre più tipologie di persone, in sede da noi oltre che a Linux Day sono venute persone di qualsiasi fascia di età, e quindi dalla persona, per esempio dal neopensionato, che si inizia, dice adesso ho un po' di tempo libero, mi inizio a usare il computer e si inizia a avvicinare al mondo del software libero, ai ragazzi giovani di sesso maschile, alle ragazze che fino ad oggi erano sempre un miraggio, ma invece ragazze un po' di tutta l'età si stanno sempre di più avvicinando. Una volta non veniva mai nessuna in sede, adesso ce ne capitano più di qualche volta di ragazze che vengono, che scambiano informazioni con noi, che utilizzano il software libero. E oggi, questa mattina, eravamo nella scuola superiore, tantissime ragazze dai 16 ai 17 anni, diciamo quarta, quinta superiore, venivano a chiederci come lo possono installare, quando possono venire e se possiamo dargli una mano a installare il software sui loro computer. Quindi da una situazione, diciamo, estremamente... elite, ma non intesa come elite in quanto speciale, ma di gruppo molto chiuso, molto piccolo, oggi il software libero è diventato una cosa molto di più alla portata di tutti.
E non è più un prodotto di nicchia, diciamo.
No, assolutamente, per fortuna no.
C'è ancora un po' di paura, secondo me, da tante persone nell'approcciare Linux.
Sì, è vero, questo è vero, però è altresì vero che sempre più persone utilizzano e software come Firefox, come Thunderbird, come dicevamo anche prima, e quindi browser che sono liberi, posta elettronica che è libera, e suite per ufficio che sono libere. Ho sentito che ne parlavi anche prima, spiegando proprio la differenza tra Office e LibreOffice. E questi grim, io li chiamo dei grimaldelli che utilizzo con gli utenti, e perché anch'io sono lavoro, diciamo, nell'ambito, cioè lo faccio anche per lavoro questa evangelizzazione. Questi grimaldelli fanno sì che tu prima gli fai vedere questi software su Windows e glieli fai utilizzare su Windows, a quel punto il gioco è fatto, dici, e beh, guarda, è identico, a questo punto mettiamoci Linux sotto, e tac, mettono Linux, sono più contenti, hanno meno problemi, l'hardware gli diventa molto più longevo, quindi non devo più cambiare il computer ogni anno, ma posso risparmiare dei soldini anche a casa, ecco, insomma.
Io racconto la mia esperienza, io ho un computer abbastanza vecchio, cioè abbastanza modesto in quanto alle prestazioni, però quando l'ho messo Linux funziona veramente da Dio, veramente.
È come avere un computer nuovo.
Praticamente sì, nuovo. Perché non è il classico problema che è troppo lento. Io prima stavamo parlando dei virus. Io mi ricordo che quando usavo Windows c'erano soprattutto l'antivirus. Il problema non erano forse i virus. L'antivirus che costantemente c'era lo schermo, capisci, che ti diceva aggiorna l'antivirus, te lo diceva ogni 2 minuti, devi cambiarlo, passa all'altra versione.
Sì, fai la scansione, fai la
scansione. Assolutamente, guarda.
un mondo difficile.
Molto paloso. Sì.
Sì, per assurdo è molto più difficile, cioè molti non sanno ancora, ed è quello secondo me che deve essere uno dei nostri obiettivi, che è molto più difficile il mondo del preinstallato, che credono che sia il mondo facile già pronto, rispetto a il mondo di dire lo faccio una volta e l'ho fatto per sempre.
Esatto, esatto, esatto.
Beh, cioè, sì. Sì. Allora, prima tu dicevi il discorso dell'open source, sappiamo cos'è il free software, ma scusa la mia ignoranza, no? Ma hard software, cosa si intende?
Allora, entriamo in un campo che è...
Cioè, no, perché uno dice, vabbè, io ho accesso a un programma senza pagare, no?
Sì.
Uno lo può intendere così, ma nel caso di hard, cosa vuol dire?
Nel caso di...
del hard dei prodotti, dico, liberi, perché esiste anche il hard software, no? Free?
Il hardware
free, voglio dire.
Ah, l'hardware free.
L'hardware free,
ok,
sì.
Allora, scusa, adesso infatti ho capito perché. Entriamo in un discorso che è particolarissimo, perché è un discorso molto duro, è un discorso dove i vendor sono legati al fatto che devono vendere il prodotto con il loro firmware proprietario all'interno, e molto spesso con driver proprietari di cui è difficilissimo, per esempio, creare una versione free. Però anche quello è un mondo che piano piano si sta scardinando. È un mondo in cui abbiamo già le prime schede madri che vengono controllate da dei firmware open, quindi da degli open BIOS. Siamo all'inizio di questo percorso, ma sono convinto che ci riserverà grandissime sorprese nel futuro.
Soprattutto nel mondo delle imprese ci si sta rendendo conto di questo, che non è più possibile farsi tutto in casa da solo, quindi il software proprietario che proprio non distribuisce il codice sorgente, perché il codice sorgente è un po' come la ricetta, quindi tu puoi distribuire l'eseguibile ma puoi tenerti il codice sorgente. Se non hai il codice sorgente non puoi fare nessuna modifica al software, quindi una ditta che oggi lavora nel software proprietario deve ripartire sempre da zero. Io dico un po' reinventare l'acqua calda ogni volta che deve fare un prodotto. Mentre invece il software libero lo puoi utilizzare come dei mattoncini che puoi comporre, perché hai a disposizione la ricetta di come funziona il singolo software. Quindi in ambito industriale il famoso time to market, okay? Quindi il tempo all'andare in produzione viene diminuito. Ed è infatti questo in ambito industriale il motivo per cui sta prendendo molto piede, perché tu parti da dei prodotti similari che ti permettono il riuso, quindi ti danno tutto quello che sono gli schemi, il software che è collegato, e da lì parti e costruisci tu. Ecco, quindi questo è il vantaggio, vai.
Ci sono anche in alcuni settori in cui il software libero risulta praticamente l'unica scelta che si può fare. Io lavoro in ambito medicale e è un'esigenza dell'ente certificatore, certificatore della qualità del prodotto, che l'azienda abbia il controllo completo di tutto quello che realizza. Quindi in questo caso se dovesse vendere un prodotto basato su Windows, una macchina che viene gestita da Windows, ovviamente non avrebbe il controllo e l'ente certificatore creerebbe grossi problemi.
Esatto, perché appunto nella qualità una delle cose fondamentali è proprio quella della validazione. Quindi tu per fare la validazione dell'intero tuo prodotto devi avere il controllo dall'inizio alla fine.
Sì, devi poterci guardare
esatto.
Dentro.
Il software libero ti dà questa possibilità. Abbiamo usato stamattina l'esempio del cofano chiuso a chiave. Ti dà la possibilità di avere la chiave, aprire e guardarci dentro. Quindi ne puoi, se vuoi, averne il controllo.
Esatto. Molti che ci staranno ascoltando, secondo me, la prima domanda che si faranno è: bene, ma io tanto di software, di scrittura di software, non ne capisco niente, quindi a me che me ne frega che questo software sia aperto o sia chiuso?
Ottima osservazione, vai, e dacci anche la risposta.
Problemi. E la risposta è?
La risposta sono tutti quelli che invece sanno che come si fa un software, ci guardano dentro e a loro volta vi dicono o vi spiegano: sì, tranquilli, tutto bene, qui non c'è nessun sistema per controllarvi, per spiarvi, e se ve lo dico io che ho prodotto il software e l'ho chiuso, dovete credere a me e basta. Ma se ve lo dico io, ve lo dice Luca, ve lo dice Alessandro, ve lo dice chiunque sia, che c'è tante persone in punti diversi del mondo che hanno controllato questo software, magari persone che nella vita normale si odiano, non si guardano nemmeno in faccia, però che di fronte a un dato oggettivo non possono dire non è vero, ecco che automaticamente ho la garanzia che effettivamente quel software sia fatto come mi hanno detto che è fatto.
Esatto, esatto. Allora dai, 4 e un minuto, facciamo uno stacco musicale, chiamiamo Alexian e poi vi lascio andare e andiamo alla chiusura della trasmissione. Bene.
Sono le 16 e 3 minuti, siete ascoltando Radio Cooperativa, stiamo dedicando questa puntata al Linux Day con la conduzione di Luca Menini. Ricordo semplicemente che questa radio vive grazie al conto corrente postale che voi potete contribuire, che è il 120 82 301, intestato a Cooperativa, Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il CAP 35 131 a Luca.
Ecco, sì, Radio Cooperativa è una radio che non ha pubblicità completamente. Vive interamente sui contributi volontari sia di chi conduce le singole trasmissioni, come Gustavo e come anch'io, che degli ascoltatori. E è una radio che permette a tutti i gruppi, a tutte le voci di esprimersi, nel rispetto ovviamente dell'opinione di tutti. Chi volesse intervenire in diretta può chiamare al numero 049 880 90 20, e abbiamo in linea Alexian. Ciao Alexian.
Ciao, buonasera.
Grazie di essere intervenuto. Allora, tu sei Open Labs di Milano, un'altra sigla, perché ci stiamo abituando. Abbiamo parlato di LUG, abbiamo parlato di FSUG e adesso c'è l'Open Labs.
Ma mi sa che hai sbagliato gruppo.
Ho sbagliato gruppo. Ai.
No, io collaboriamo con Open Labs, però noi siamo un gruppo che si chiama FSUG Italia. Quindi un FSUG di come quello di cui hai parlato prima.
Esatto, bene, vedi.
Capita.
No, comunque con noi ci stanno collaborando vari diversi tipi di associazioni. Quest'anno, come già l'anno scorso, sono diverse tipologie di associazioni che vanno dall'associazione universitaria, che è il POUL, che è il Politecnico, che per altri ringraziamo, all'Open Labs, che è un modo nuovo di intendere il LUG, anche se l'associazione comunque ha già i suoi anni, e poi noi di FSUG Italia. E un'altra associazione molto simpatica che si chiama PC Officina, che è totalmente centralizzata su Trashware.
Ecco, dai, spiegaci cos'è il Trashware, che magari non tutti i nostri ascoltatori lo sanno.
È il classico difetto dei tecnici, che usano termini impropri in momenti sbagliati. Quindi, Trashware fondamentalmente è il riutilizzo di computer, di hardware datato, che secondo le logiche del mercato sarebbe da buttare, e invece grazie a sistemi operativi liberi è possibile non solo utilizzarli, ma utilizzarli con profitto, quindi sia nella vita di tutti i giorni che nella vita accademica, scolastica, e perché no anche, visto che quest'anno è il tema delle piccole e medie imprese, esistono modi di riutilizzo che possono essere anche produttivi economicamente parlando.
Ecco, allora dai, e raccontaci cosa state facendo a Milano col vostro Linux Day.
Quest'anno siamo stati sul complicato, perché abbiamo diviso un po' le cose. Abbiamo cercato di fare una mattina in una sala molto bella della provincia di Milano, gentilmente concessa dalla provincia di Milano, che è la Spazio Alberta, uno spazio istituzionale dedicato proprio al lavoro sulle piccole e medie imprese, sulle realtà un po' più istituzionali. Oggi pomeriggio invece siamo al Politecnico di Milano, in una cornice veramente molto molto bella, dove si affrontano temi più tecnici, un approfondimento tra ingegneri, tecnici, esperti e non, anche perché dove per l'appunto si affrontano vari aspetti tecnici veramente a un buon livello. Ho girato diverse conferenze e bisogna dire che la risposta del pubblico sulla sessione tecnica, contrariamente a quanto si possa pensare, è stata molto molto buona.
Ah bene, tra l'altro comunque Milano è una piazza importante, quindi sicuramente è più facile fare degli eventi molto tecnici a Milano che non magari in altre città italiane. Ascoltami, ovvio, capisco che è difficile fare una graduatoria e dire un po' qual è la cosa più interessante, ma la cosa più curiosa, diciamo, che state facendo lì a Milano?
Ci picchia, ora è anche difficile un po' metterci così. Diciamo che, se possiamo dire una cosa caratteristica, che Linux Day non si ferma a Linux Day, ma domani continuerà con un Open Day, quindi presso un parco cittadino, che è una cosa comunque abbastanza carina. Quanto diciamo al programma, è stata una cosa veramente molto variegata, quindi sarebbe difficile identificare
un tema
singolare che sto particolarmente interessato. Comunque è proprio l'estrema varietà, penso che sia l'elemento peculiare.
Sono Ubi, ciao!
Carissimo,
ma innanzitutto volevo dirti, quindi scelta coraggiosissima, due location differenti, una in un posto, una in un altro, e poi non ancora stanchi di questa giornata che tipicamente è mortale per tutti noi, che cosa avete il coraggio di fare? Domani andate avanti ancora?
Sì.
Siete dei grandissimi, dei forti, proprio dei guerrieri.
Sì. Grande.
Quindi insomma a Milano che diventa diciamo una due giorni continuata.
Ma ti dico, un'esperienza che gruppi singoli in passato avevano provato. Il vero lavoro, secondo me, la vera cosa difficile è stata mettere insieme il lavoro di associazioni così diverse. Cioè, posso fare un esempio, se rubo due minuti. Abbiamo un'associazione come Open Labs, che è un'associazione storica, comunque con membri comunque anche di una certa età, se me lo concedono. E questo forse è anche il loro punto forte, che sono riusciti a fare delle persone magari un po' più anziane un punto di forza vitale di questa associazione, perché è una risorsa continua, e un'associazione universitaria come quella del POL, che sono tutti studenti del Politecnico, primo, secondo e terzo anno, quindi mediamente tra i 19 e i 22 anni, e confrontare anche diverse metodologie di lavoro è un'esperienza interessante, cioè forse è questa la caratteristica principale, come dicevo ancora una volta, non solo la varietà degli interventi, ma anche la varietà delle persone che ci stanno dietro.
Open source è anche il substrato umano.
Ecco,
sì,
Bene, ascoltami, io mi scuso con te perché ho sbagliato un po' gli orari e i tempi della trasmissione. Siccome dobbiamo chiamare anche il gruppo di Cagliari e mi interessa sentire anche come sta andando in Sardegna, chiudiamo qui il collegamento con te. Grazie di essere intervenuto.
Anche perché devo tornare tu anche anch'io in questo momento, quindi ti ringrazio, buona continuazione.
Grazie e buon Linux Day a te.
Anche
ciao,
a te,
ciao, ciao.
Ciao.
Siete all'ascolto di Radio Cooperativa. Di solito in questo orario c'è la replica di Non ci credo, ma oggi siamo più che giustificati perché è una giornata importante, niente meno che quella del Linux Day. E mi sembra che non andiamo a Cagliari, no? Ma...
no, esatto, peccato. Si vede che per un qualche problema di copertura Pino è impegnato e non riusciamo a metterci in contatto. Invece
c'è un piano B.
Abbiamo il piano B e sentiamo Marco dell'FSUG di Padova, mamma mia, mi incarto, dal Linux Day qui di Padova, che ci racconta come sta andando.
Sentivamo la tua mancanza, Marco.
Ah, davvero, Ubi?
Sì, eravamo preoccupati che la situazione lì degenerasse.
No, no, non degenera. Il problema è che pensavamo di avere un po' meno gente il pomeriggio, invece abbiamo avuto più gente il pomeriggio e stiamo pensando di rispostare tutto in auditorio, ma addirittura.
Ah,
caspita.
Vedi.
Perché abbiamo più di 100 persone di talk tremendamente tecnici.
Più di 100 persone?
Sì.
Questa mattina ce n'erano circa 450.
Mamma mia, vabbè, avevate la scuola, comunque stamattina un po' di studenti.
Sì, spazio.
E anche un centinaio di docenti e presidi esterni.
Ah, complimenti veramente.
Grazie, qua sta andando bene, adesso stiamo parlando di audio sotto Linux a livello professionale, lo sta tenendo un ragazzo che sa anche DJ.
Audio sotto Linux, quindi sì, oggi è possibile avere una console audio completamente con software libero?
Esatto, e addirittura con schede audio supportate perfettamente da Linux, con mixer che Linux riconosce senza problemi.
Addirittura, caspita, questa è una cosa interessante. Ma avete pensato poi di questi talk qui di pubblicare del materiale? Pubblicherete, lo troveremo?
Una particolarità che abbiamo, diciamo, quando organizziamo Linux Day, che chiediamo sempre ai relatori di rilasciarsi sotto licenza libera tutto il materiale. E quindi prossimamente, mano a mano, caricheremo su quei tempi
tonnellate di slide.
E state anche filmando o qualche cosa?
Purtroppo quest'anno siamo riusciti a filmare poco, nel senso che siamo veramente indaffaratissimi. Mm-hmm. E non siamo riusciti a dedicare una persona a filmare i vari talk. Abbiamo qualcosa di registrazioni audio, qualche giornalista che è passato che ci ha ripreso durante qualche talk, però abbiamo tutte le slide, ecco.
Bene, qualcosa, magari un po' di tra le slide, i link, o magari di alcuni talk più interessanti come questo, secondo me, il mixer, i sistemi di registrazione audio con software libero, magari gli si può chiedere al relatore se scrive un piccolo foglio, un piccole due paginette che dettaglia maggiormente il tutto,
sì,
giusto?
Infatti. Assolutamente, sicuramente un'ottima idea. Tra l'altro questo relatore, neanche farlo apposta, la prima cosa che ha detto è come, ecco la campanella del Modigliani... Ha cominciato col dire, prima di tutto vi dico dove prendere tutte le dispense che ho scritto.
Benissimo.
Quindi... Bene, senti, bene. Marco, digli che io non sono lì, ma digli che porca miseria, sta facendo un talk sulla registrazione audio e non si autoregistra.
Anche in effetti anche questo è vero, sì.
Te lo faccio notare, vedo perché ci sono centinaia di persone che sono lì che stanno pendendo dalle sue labbra. Appena hanno visto mixer collegato alla parola Linux, si sono tutti scaldati, diciamo così.
Fantastico. Ottimo, complimenti. Qualcosa che vuoi dirci? Salutare la mamma, cosa così, no?
No, non saluto la mamma, soprattutto perché in questo momento non penso che sia impegnata in vacanze. Niente, Linux Day sta andando benissimo, risposta positiva da docenti e presidi che sono venuti un po' da Padova e provincia, tanti contatti con le scuole che ci hanno chiesto di andare a visitare e parlargli di software libero, ma soprattutto di cominciare a installare e usare software libero.
Ecco, allora potremmo anche fare un appello. Avete bisogno di volontari? Non oggi, ma come gruppo, cosa dici?
Come sempre. Più siamo, meglio è.
Bene, allora ne parliamo qua con Ubi e Alessandro, dei volontari che possono darvi una mano, va bene?
Assolutamente. Auguri a tutti e buon Linux Day.
Ok. Ciao,
Marco.
Allora, bene, se uno volesse venire a darvi una mano e diventare un volontario del software libero, cosa deve fare?
Allora, ci sono vari modi, diciamo, per poter diventare un volontario del software libero. Allora, si può associare all'associazione oppure può semplicemente partecipare con noi alle nostre attività. Il nostro gruppo è sempre stato un gruppo che in un certo senso ha soci e non soci che non hanno praticamente alcuna differenza, se non, come è chiaro per la Costituzione italiana, il fatto di votare un'assemblea piuttosto che non votare, chiaramente. Però il nostro percorso è molto chiaro, quindi in realtà c'è ben poco di solito da votare, ma c'è più da dirsi beh, facciamo questo piuttosto che quest'altro, e quindi si fa di solito tutti insieme. E c'è bisogno di tutto, cioè nel senso, non è bisogno, cioè molti si spaventano dicendo ma io non sono un esperto, che aiuto vi posso dare? Beh, Cioè, per esempio, in una manifestazione come questa c'è chi sta in reception, chi accoglie le persone e gli dice qui puoi trovare questo, qui puoi trovare quell'altro. E lo stesso è nell'attività che noi svolgiamo. E tipicamente, per esempio, fare un po' di aiuto nel momento in cui si va a far vedere del software, per esempio in delle scuole, anche semplicemente proprio, io l'ho già visto una volta, mi avvicino a una persona che non l'ha mai visto. Di certo un po' di aiuto glielo posso dare e senza paura posso chiedere a chi sa più di me. Quindi, in realtà, non bisogna essere dei deus ex machina dell'open source o del software libero per poter aiutare e contribuire all'associazione, ma va bene chiunque.
Esatto, e poi è un modo di imparare facendo, quindi...
Sì, come ti dicevo prima, la cosa più bella è proprio il fatto che noi stessi, ognuno di noi, ha una specializzazione magari, ma siamo in costante e continuo cammino verso nuove scoperte, novità che ci... Io non ne sapevo niente di grafica fino a 2 anni fa.
Vedi.
E adesso invece è...
Sei un esperto, no?
No, non sono un esperto, però da non saperne niente, da non sapere neanche mettere insieme 2 colori, non avere la minima idea di cosa fosse un programma di fotoritocco, perché ho sempre lavorato in ambito server, adesso invece... Siccome lo stiamo usando tanto in associazione, sto imparandolo anch'io.
Allora, il ritrovo, e poi siamo proprio in chiusura perché sono le 16:20. Il vostro ritrovo è il sabato alle?
Sabato 17:30, 19:30, via Cornaro.
Tutti i sabati?
Tutti i sabati. Il prossimo forse facciamo vacanza. Ma...
Ah, bene. Però sul sito mi ricordo che avete il calendario, quindi se uno controlla, sì, certo, sul sito prima di venire, sa se quel sabato c'è proprio il gruppo.
Assolutamente. E poi è importante, questo lo dico, un'informazione che dico per tutti quelli che sono in ascolto, anche chi non è di Padova, e quindi per tutti quelli che stanno ascoltandoci, magari sono a un Linux Day in questo momento... Lo strumento che usiamo di più come gruppi, tutti noi in Italia, sono le mailing list, quindi non abbiate paura, non ci dovete lasciare dei dati, iscrivete le mailing list, vi potete disiscrivere e da lì qualsiasi gruppo vi può mandare tutte le informazioni o potete trovare anche aiuto o scrivere agli altri membri del gruppo che vi è più vicino.
Bene, ok. Gustavo, siamo in chiusura?
Basta, io non ho niente da dire, mi resta soltanto ringraziare ai nostri ospiti che sono venuti fin qua, anche a te Luca, perché hai fatto un grande sforzo maratonico, direi, perché hai iniziato al mezzogiorno e già sono le 16:20, sì, per cui
l'ho fatto volentieri. No, grazie, grazie a voi che avete dato una mano e avete partecipato a questa trasmissione.
Grazie mille a voi che ci avete invece ospitato e invitato e che avete anche parlato per così tanto tempo di un evento come questo. E poi Gustavo, a noi non resta che rubarti da qui e portarti via con noi a questo punto.
Esatto. Adesso mi sottraggono dalla radio. Ecco, però prima voglio ricordare, come facciamo sempre alla fine di ogni trasmissione, che mi raccomando continuate ad ascoltare la cooperativa, perché fra pochi minuti c'è il file PC di server, la trasmissione, e poi alle 18:10 c'è Io Cittadino, Io Consumatore, poi ci sarà una replica dalle 19:50 alle 21:20 e poi finisce la trasmissione dal palinsesto di oggi Radio Cooperativa con il tappabook di Francesca, 120 82 301, 120 82 301, il conto corrente postale Radio Cooperativa. Quindi basta, da Gustavo Clau non mi resta più che ringraziare, grazie a tutti per essere all'ascolto, a tutti voi che siete stati qua in questo Linux Day, e vabbè, nel mio caso ci risentiamo giovedì alle 19:10 con informazioni sull'America Latina. Sentiamo musica, ci salutiamo con la musica e restate all'ascolto di Radio Cooperativa.